Questa mattina voglio portarvi nel Vangelo di Luca, capitolo 14, al versetto 26 e 27. Vedremo l'identità di un vero discepolo. Luca 14, dal versetto 26. Gesù disse così: "Se uno viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, e la moglie, i fratelli, le sorelle, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo." Amen. Queste forse sono le parole più dure del Signore Gesù, e forse anche più dure di tutta la Bibbia. Sono delle parole radicali che Gesù afferma a chi lo ascoltava, verso chi lo ascoltava, e vediamo come sono delle parole che mettono anche in discussione la nostra stessa vita e la vita di chi le ascolta. Gesù parla qui, parlando di odio, dice: "Se uno viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, fratelli, le sorelle e persino la sua stessa vita, non può essere mio discepolo." In realtà la parola odio non è in senso, nel brano, non è in senso di cattiveria, non è quell'odio cattivo, violento, ma indica proprio dicendo: se uno ama più altri che me, allora non può essere mio discepolo. Se uno mette altri o altro, e addirittura la sua stessa vita, prima di me e la ama prima di me, non può essere mio discepolo. E poi anche come è stato detto anche stamattina, della croce, Gesù parla anche di questo tema dicendo: "E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo." Però è interessante, notare in quale contesto Gesù parla, e noi stamattina vedremo, appunto il contesto del capitolo 14, in cui Gesù parla, l'uditorio a cui Gesù parla e il perché arriva a dire queste frasi così radicali e forti. Andiamo al versetto 1 del capitolo 14, oggi vedremo questo capitolo, e c'è scritto così: che Gesù entrò di sabato in casa di uno dei principali farisei per prendere cibo, ed essi lo stavano osservando quando si presentò davanti a lui un idropico. Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei: "È lecito o no far guarigioni di giorno di sabato?" Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: "Chi di voi, se gli cade nel pozzo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori in giorno di sabato?" Ed essi non potevano rispondere nulla in contrario. Vediamo in questa prima parte del brano che Gesù entra di sabato in casa di uno dei principali farisei, una delle persone più importanti e religiose che c'erano tra loro, tra i farisei, e vediamo che c'è scritto che osservavano Gesù. Questo osservare in realtà indica proprio un modo ostile di guardare Gesù. E non è la prima volta che guardano, osservano Gesù in modo ostile per cercare di vedere se Gesù cadeva nel peccato e soprattutto fallendo per quanto riguarda la legge. E vediamo che si presentò davanti a Gesù un idropico. Un idropico era una persona che aveva una problematica a livello, diciamo, corporale, nel senso che accumulava liquidi nei tessuti, aveva questo senso di sete continuo, però accumulava acqua nei tessuti, e questa non è una vera e propria malattia, ma portava a delle malattie, quindi del cuore e altri organi, e lo portava anche alla morte. E l'idropico per i giudei e farisei di quel tempo era un simbolo di avidità, una persona avida, e quindi loro lo escludevano, e come altri tipi di malati era messo fuori dal contesto religioso di quel tempo, fuori dal contesto giudaico, perché era considerato, come altri malati, un escluso da Dio. E sappiamo anche Gesù racconta, cioè nel racconto del ricco e Lazzaro, Gesù parla appunto di questo ricco e di questo povero, dicendo che però il ricco va nell'Hades, all'inferno, e il povero invece va nel seno di Abramo, nel paradiso. Gesù vuole capovolgere, vuole rivoltare questa ideologia che c'era a quel tempo e che sicuramente c'è anche oggi, come vedremo, proprio per indicare che non è questo lo standard, non è questa la strada per essere un discepolo di Cristo, un seguace di Dio. E vediamo come quindi quest'uomo era simbolo di avidità, ma Gesù contraddice i farisei, perché per due volte li mette a tacere. Gesù al versetto 3 dice: è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato? Ma essi tacquero. E poi al versetto 5 disse: chi di voi se gli cade nel pozzo un figlio, quindi la persona più preziosa, possiamo dire, l'affetto più prezioso, oppure un bue, i beni, chi in giorno di sabato non lo prende? E quindi vediamo come Gesù mette i farisei. E fa scoperchia dai farisei la loro contraddizione. Vediamo che loro non possono rispondere e tacciono per due volte. La loro ideologia, il loro modo di pensare alla legge di Dio, come dice Gesù, filtravano il moscerino, vediamo che fallisce e tacquero per due volte. E se all'inizio erano i farisei ad osservare Gesù, poi vediamo al versetto 7 che è Gesù a osservare loro. C'è scritto che Gesù, notando poi come gli invitati, quindi tra loro c'erano farisei, sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola: quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, perché può darsi che sia stato invitato da lui qualcuno più importante di te. E chi ha invitato te e lui venga a dirti: cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna andare allora a occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, affinché quando verrà colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti quelli che saranno a tavola con te, poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ripeto, questo idropico per i farisei era simbolo di avidità, di volere sempre di più, perché voleva quest'acqua, accumulava, però in realtà si ammalava. Ma la vera avidità che Gesù scopre è proprio nei farisei, perché questi farisei cercavano il prestigio, cercavano l'onore, cercavano i primi posti e con orgoglio volevano raggiungerlo e si dedicavano e si affannavano. E non è solo questo l'episodio che Gesù mostra ai farisei, dove volevano i primi posti, dove volevano farsi vedere, ma anche nel Vangelo di Matteo Gesù fa vedere questo, dicendo che loro volevano mostrarsi alle persone. Quando anche Gesù parla della preghiera, parla dell'elemosina e parla del digiuno, vediamo come Gesù dice: non farlo per farti vedere, non farlo per ricevere l'applauso, perché la ricompensa ce l'avrai dal Padre tuo che è nei cieli. Però loro volevano mettersi in mostra, volevano escludere quelli che erano i malati e i poveri per avere il loro posto di onore e perché, come ho detto prima, loro avevano questo senso di questo pensiero, cioè che chi ricopriva una certa posizione di prestigio allora era visto bene davanti a Dio e quindi poteva accedere al paradiso. E quindi Gesù dà una lezione di onore e di qual è il vero onore e qual è la vera umiltà. Gesù infatti dice: se tu vuoi il primo posto alle nozze, e Gesù parla di nozze proprio per indicare quelle che sarà la festa nel cielo, perché Gesù proietta per più volte, lo vedremo anche dopo, i farisei a quello che è il cielo. Guardate all'eternità, non ad adesso, guardate all'eternità. E vediamo che dice: invece scegli l'ultimo posto, così ti si è fatto onore, perché se tu scegli l'ultimo posto, allora ti sarà detto di andare avanti, altrimenti se vuoi il primo posto, forse ti sarà detto di andare indietro e quindi ti verrà la vergogna addosso. E poi dice al versetto 11: poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ed è questa una, anche una delle caratteristiche di chi è un vero discepolo di Cristo, nell'umiltà. E Gesù però continua, va avanti. Al versetto 12 c'è scritto così: diceva pure a colui che lo aveva invitato, quindi a questo principale fariseo, quando fai un pranzo, una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i tuoi vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi e ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare. Infatti il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Gesù si rivolge a colui che l'ha invitato e lo proietta ancora a quello che è la gloria futura. Dice: il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Il contraccambio. A quell'epoca il contraccambio era qualcosa di più. Anche oggi in molti paesi è qualcosa di più. Non era un semplice invitare, quello che facevano, ma garantiva una certa sicurezza. Perché se invitavano una persona più o meno importante, se uno invitava una persona più o meno importante, voleva dire che da quella persona, se uno si trovava in una difficoltà, in una problematica o economica o di qualsiasi tipo, avrebbe avuto un appoggio, un aiuto. Io quella volta ti ho aiutato, perciò avrò un aiuto anche da te. E quindi garantiva una certa sicurezza. Era una strategia di sopravvivenza che usavano allora. E un povero, uno storpio, uno zoppo, un cieco, non l'avrebbe assolutamente garantita questa sopravvivenza e quindi questo contraccambio. E vediamo come Gesù li proietta a quella che è la gloria futura. E poi Gesù presenta, dal versetto 15, non lo leggiamo tutto ma alcuni passi, Gesù proietta i discepoli in una parabola. Dopo che al versetto 15 uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E questo invitato, forse dal nulla, forse perché era stanco di ascoltare le parole riprensive di Gesù, perché non erano riusciti ad accusare Gesù, dice questa frase, lancia questa frase: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. E allora Gesù, nella parabola che vedremo, dà una risposta come per dire: ma tu sarai uno di quelli? Vediamo che Gesù racconta di un uomo che preparò una gran cena, invitò molti. E leggiamo al versetto 17, c'è scritto: e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite perché tutto è già pronto. E poi vediamo che molti rifiutano, c'è chi aveva i buoi da provare, non poteva, chi aveva il campo da arare non poteva, chi aveva una moglie e non poteva andare all'invito. Perciò al versetto 23 il Signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Questo costringili non è in senso violento, ma indica proprio un'insistenza di amore. E vediamo come questa parabola è lo specchio di tutto quello che abbiamo visto. Infatti abbiamo visto all'inizio che i farisei usavano il sabato come un limite, come una regola per giudicare. Tu non puoi fare i miracoli il giorno di sabato. Però vediamo nella parabola che il padrone dice: venite, tutto è già pronto. Il banchetto di Dio è il compimento del sabato. Ancora il Signore con questa parabola li porta al riposo eterno. Il sabato era nato quindi per il riposo e la gioia dell'uomo di Dio. E rifiutare l'invito al banchetto perché si erano troppo occupati per i propri affari significava non aver capito lo scopo della legge. E chi preferisce il proprio lavoro al banchetto di Dio sta profanando il vero sabato. E poi anche Gesù in questa parabola mette in evidenza l'orgoglio e i primi posti e il prestigio che i farisei volevano avere. Infatti Gesù, abbiamo visto, che nota come i commensali volevano scegliere i posti di onore. Vediamo nella parabola come molti si autoescludono, chi aveva i buoi, chi la moglie, chi il campo, quindi gli affetti e i beni. E vediamo come si autoescludono, pensano che il padrone deve aspettare i loro comodi, ma vediamo che il banchetto si riempie di persone che non possono contraccambiare, che non hanno mai osato cercare i primi posti. E quindi vediamo come l'umiltà non è un sentimento, ma è la disponibilità a lasciarsi invitare. E poi vediamo l'altro aspetto della sicurezza e del contraccambio. Queste persone non avrebbero mai potuto contraccambiare i poveri, storpi, zoppi e ciechi. E vediamo che loro trovano la sicurezza nel padrone che li accoglie. Li accoglie a questo invito. E infatti Gesù, come abbiamo letto, dice: sarai beato perché ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. E io l'ho visto un po' come l'ospitalità di Cristo nei nostri confronti. L'ospitalità di Gesù, sebbene non lo meritassimo. L'ospitalità di Gesù, sebbene non possiamo, anche oggi, con tutte le cose buone che possiamo fare per Lui, non riusciremo mai a dare il contraccambio. E l'ospitalità di Gesù è un esempio per noi. E non è un'ospitalità intesa solo come un momento, ma come un'eternità. E vediamo che Gesù in questi primi 24 versi insegna proprio chi prenderà parte a questo banchetto. Parla dell'identità di un vero discepolo, che non è colui che si stacca dal Signore e pensa di poter farcela da solo, ma è colui che si lascia invitare, è colui che, come quell'uomo idropico, capisce che ha bisogno di una guarigione. Infatti Gesù viene messo alla prova con quest'uomo idropico e loro lo disprezzano, ma Gesù, guarendolo, dice: è così che dovete essere, è così che dovete diventare, è dalla malattia della vostra avidità che dovete guarire. E Gesù quindi, al versetto 25, si sposta e non si trova più in questo banchetto con questi farisei, ma si trova sulla strada. E Luca spesso ci presenta Gesù sulla strada verso Gerusalemme, verso il Calvario. Al versetto 25 dice: or molta gente andava con lui. Questa è una cosa straordinaria. Molta gente andava con lui. Ma Gesù non vuole dei fan, Gesù vuole dei veri seguaci. E infatti a un certo punto dice: se uno viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere il mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere il mio discepolo. Quando Gesù parla di croce, non parla semplicemente delle sofferenze della vita, delle problematiche familiari, sociali, non parla assolutamente di questo. Infatti l'uditorio di Gesù, a quel tempo soprattutto dei romani, sapeva cosa significava, cosa significasse andare sulla croce, perché dovunque si girava vedeva delle persone crocifisse, dei malfattori crocifissi appesi, e sapeva che era qualcosa di agonizzante portare la croce e poi salirci sopra. E quindi vediamo che Gesù parla proprio del prezzo che un discepolo di Gesù deve pagare. Molti lo seguivano, però Gesù dice: se uno viene dietro a me, potete venire dietro a me, però non tutti siete i miei discepoli. E infatti Gesù dice: se uno e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Possiamo portare la sua croce, cioè nel senso magari le sofferenze di una vita religiosa, magari sacrificarci per lui, però non seguire Gesù. Quanti nel mondo religioso fanno tanti sacrifici, ma non seguono la verità. Però possiamo, dice Gesù, anche seguirlo, ma non portare la croce. Possiamo dire: sì, aderisco a quello che dice Gesù, mi piace, cerco di comportarmi bene secondo la Bibbia, ma non mi sacrifico assolutamente per lui. E Gesù dice: anche in questo caso non puoi essere il mio discepolo. Gesù parla della croce come un conto finale. Abbiamo visto che subito dopo questa parabola Gesù esce di casa e parla della croce. Perché per entrare in quel banchetto bisogna abbandonare le tre false sicurezze. Quindi la legge formale per seguire la parola di Gesù, abbandonare il prestigio per farsi ultimi, abbandonare il contraccambio per rischiare tutto per Dio. Infatti la parola di Dio ci esorta spesso dicendo: camminate come egli camminò. E poi Gesù, continuando al versetto 28, dice questo: chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Gesù cosa sta dicendo con questi due esempi? Un esempio di chi costruisce la torre deve calcolare, e l'altro esempio di chi deve andare in guerra, come all'epoca, deve capire se può vincere la guerra o mandare l'ambasciata e chiedere pace. Sta dicendo: non siete obbligati a seguirmi, perché seguirmi vuol dire costa tutto. Infatti Gesù al versetto 33 dice: così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere il mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa lo si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire oda. Quindi non si parla semplicemente di un biglietto per il cielo, ma di seguire Gesù. Non è quindi una preghiera fatta bene che salva, ma negare se stessi e ricevere Cristo. Quindi se la nostra vita non dimostra questo, perché Gesù sta parlando di un discepolo sia di chi accetta e riceve Cristo e riceve questa ospitalità di Cristo, ma anche chi lo segue totalmente, perché la nostra vita, quindi, se non dimostra questo, la nostra salvezza è solo una pretesa, forse un inganno, e non è una certezza. La nostra vita e la nostra salvezza è una certezza quando viviamo con quel Cristo, come è stato detto, che vive in noi, quindi negando noi stessi, ed è stato detto anche prima, se noi neghiamo noi stessi, Cristo vive in noi, allora questa vita di colui che porta la sua croce ogni giorno e segue Cristo si manifesterà. Amen. Amen.